Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
L'umore dei tifosi di Up and Down. Up and Down, ovviamente detto all'italianizzata, perché spesso sono british. Le 12:08 del 18 marzo. Com'è l'umore di Giulia Borletto al VAR? Eh? Ma buongiorno.
Insomma.
Come
sta
insomma?
Sta diluviando lì.
Vabbè, sì, facciamo anche bollettino meteo.
Ho tutte le serrande chiuse perché mi stava allagando praticamente la casa e sembra notte, infatti.
Sembra notte, ma noi non siamo oscuri, ovviamente, qui su Radio Bianconera. 340 54 25 324, perché oggi Giulia c'è da scatenarsi. Abbiamo degli up e dei down davvero importanti e sono fondati su delle tue paure, eh? Perché per quanto riguarda i down, non
perché
voglio fare spoiler
essere
di quello
un po'
che
fantasiosi,
capita.
Se noi non si ascoltatori non
aia,
si
la tocca, non la si tocca, lì mi entra in tekel, però sono fondati su delle tue paure, tutte tue, io non c'entro niente sulle tue paure per quanto riguarda il Benevento, sul quale non mi esprimo, perché io dico una cosa e succede il contrario. Manuel, andiamo a proiettare la grafichina,
e
va?
Che
così
obiettivamente, pensando a appunto trovare qualcosa di nuovo, può venire bene, no? Un ragionamento del genere.
Troviamolo
subito.
Un po'
di fantasia, Cavallero.
Un po' di fantasia, siamo stati fantasiosi. Allora, cominciamo dai down, perché qua devi argomentarla tutta tu. La partita prima della sosta. Ti fa paura il Benevento, in buona sostanza?
No, non mi fa paura il Benevento. Però, sinceramente, non mi faceva neanche paura la Fiorentina, che tra l'altro non aveva ancora vinto una partita con Prandelli.
O l'arbitro che ha arbitrato la partita, la Fiorentina o l'arbitro che c'era?
Non ho capito.
No, la Fiorentina oppure l'arbitro che c'era? Perché diciamo che quella partita lì è stata condizionata dall'espulsione di Cuadrado. Pronti?
Quella partita
Cuadrado,
è stata giocata male. Punto.
Male.
Proprio.
Punto
non
fine.
Troviamo alibi, perché è simil Inter. Non troviamo alibi.
Simil Inter. Bene, molto bene.
Alibi farlocchi, assolutamente. Quella partita lì era stata scandalosa per come era stata giocata dalla Juventus,
certo.
Al di là dell'espulsione di Cuadrado, che poteva non esserci, quello che vuoi, ma non c'entra. Quella partita era stata veramente pazzesca e avevamo detto, a differenza di quello che capitava solitamente con Allegri, che chiedeva di vivere una sosta serena e quindi di vincere sempre la partita prima della sosta, quella volta, che era tra l'altro forse la prima volta che appunto capitava, la partita era stata completamente steccata, tant'è che appunto avevi poi vissuto comunque due settimane un po' così, caricandoti di critiche, dando così anche adito a pensieri continui, strani. Ecco, quindi non è che ho paura del Benevento. Pensando a quello che è accaduto un po' di mesi fa, mi auguro che non ricapiti la stessa cosa, di non rivivere e non rivedere la stessa partita.
Facciamo un saltello verso gli up e poi spieghiamo l'altro down. Altro up tutto borlettiano è Cristiano Ronaldo, perché che ha combinato Cristiano Ronaldo ieri? Cristiano Ronaldo per certi aspetti agente immobiliare, non lo so, mi viene da utilizzare questo termine perché non mi viene il termine giusto, ecco.
No, praticamente ha fatto lui, si è vestito da CT convocato il Portogallo a Torino, quindi il Portogallo che dovrà giocare la partita in Macedonia, può essere?
Sì, ha una serie di partite qui dopo cioè il concetto.
Qui, non in Italia, ma qui in zona comunque fondamentalmente. Vai. Lui, per non dover lasciare Torino, perché evidentemente pur di non rifiutare la chiamata, perché magari potrebbe anche essere...
Infatti per questo finisce down, però vabbè.
Siamo sempre lì a parlare adesso di questa pausa che, vabbè, lasciamo perdere.
Sì.
Che non ha assolutamente senso di esistere. Però appunto, pur di evitare di lasciare l'Italia, di lasciare Torino, porta la nazionale a Torino. Ha chiesto l'autorizzazione alla società Juventus appunto di poter far allenare il Portogallo alla Continassa, così da avere Italia come appunto come casa base.
Sì, quindi, vista poi com'è andata l'ultima volta, che è tornato positivo.
Vero imprenditore,
l'hai detta un po', cos'è, piemontese, ligure, un remix, no? Un remix.
Imprenditore milanese.
Ah, milanese, siamo proprio international per quanto riguarda le nostre dialettologie, le dialettologie italiane. Senti, io adesso mi prendo qualcosa di mio, perché un up e un down l'ho scelto anche io. Diciamo che quel down lì che vedete quello che raffigura Paolo Dybala è un po' un punto di convergenza. Senti, partiamo però da questo down, a parte tutto, perché questo infortunio, Giulia, è sospetto. Questo infortunio è sospetto per quanto riguarda quelli che sono i tempi di recupero. E onestamente è tanto banale dire il grande rimpianto di questa stagione Paolo Dybala, sicuramente anche quello, però in ottica rinnovo è anche un infortunio complicato da leggere, perché la tenuta fisica più che mai nel calcio di oggi, che si gioca 72 ore, è indispensabile. Io inizio ad avere qualche dubbio, se prima ero solido su Paolo Dybala, adesso inizio ad avere qualche dubbio sul rendimento del giocatore al suo rientro.
No, più che altro perché, come giustamente ieri ci ha detto in trasmissione ieri sera a terzo tempo Ninori,
pensavo mi citassi Tardelli.
Poi ne parliamo. Però comunque ha anche Ninori, parlando della questione Dybala, ha detto va bene, ora rientrerà, però quanto ci metterà a trovare la forma giusta per essere così, per far sentire la sua presenza in campo, sì, per far sì che possa dire davvero qualcosa durante la partita. E effettivamente anche questa è una valutazione da fare, nel senso, chi lo sa se nel momento del suo ritorno lui potrà immediatamente essere a disposizione per magari 90 minuti, per magari 45, ma soprattutto non aver paura, non aver timore di farsi di nuovo male, avere il giusto movimento di gamba. Deve ripartire da zero di nuovo, e sono mesi soprattutto che lui non ha ritmo partita, non ha più neanche appunto quella sensibilità che normalmente ti fai giocando ogni tre giorni o comunque anche soltanto ogni sette con i compagni. Ecco, quindi ci sono diverse valutazioni da fare effettivamente per quanto riguarda Dybala, ed è un down perché più che altro sono settimane che continuiamo a pensare al suo ritorno e certo, non ci sarà neanche contro il Benevento. Ora continuano a dire si spera possa tornare dopo la pausa.
E
ma
vedremo,
se anche dopo la pausa continueremo a dire che non è ancora tornato, cosa facciamo?
Vedremo che accadrà. Allora, intanto spalanchiamo le porte per la prima volta, l'esordio ad Up and Down di Angelo Di Livio. Angelo, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci, buongiorno a voi, come va?
Buongiorno.
Ma insomma, in orbita bianconera, sai com'è, alti e bassi, Angelo. Però partirei dal tema che stavamo affrontando. Paolo Dybala, come te lo aspetti al suo rientro? Perché si parla molto spesso di questo giocatore che di fatto Pirlo non ha mai avuto a disposizione, Angelo.
È un po' tutti quest'anno ce lo siamo dimenticato. Dybala è stata un'assenza pesantissima per la Juve, le sue giocate, la sua qualità, e quando non hai Dybala è chiaro che poi diventa un problema. Mi auguro che il suo ciclo negativo sia finito. Sentivo che parlavate proprio di questo, possa essere a disposizione al più breve tempo possibile, perché quando c'è qualità la squadra ha bisogno, e quindi Dybala è stata un'assenza pesantissima.
Sì, abbiamo sempre detto anche come se all'Inter fosse mancato praticamente per tutto l'anno quasi Lautaro, quindi
sì,
sarebbe stata un'assenza da semplicemente non solo da sottolineare, ma da mettere a caratteri cubitali. Ecco, sì, appunto, questa assenza in particolare al termine della stagione varrà come una giustificazione, non dovesse andare come tutti speriamo vada?
Assolutamente no. Mi dispiace, parliamo di un grandissimo talento come Dybala, ma la stagione della Juve purtroppo è negativa. Ci aspettavamo molto di più, assolutamente, soprattutto in questa ultima partita con il Porto, che la Juve doveva assolutamente passare con tutte le forze, però così non è stato. Ma la stagione non è positiva, però ci può pure stare, perché la Juve comunque ha comprato, secondo me, i giovani migliori che sono in giro,
sì,
Chiesa, mm-hmm, Kulusevski, quindi sta un po' riorganizzando il futuro. È una squadra che però il prossimo anno deve tornare a vincere in Italia
per forza,
provare, secondo me, a dare molto di più in Europa.
Sono d'accordo con te, Angelo. 340 54 25 324. Se avete delle domande per Angelo Di Livio, gliele giriamo. Stanno già arrivando tantissimi messaggi. E io, Angelo, voglio un po' partire sulla falsariga di quello che hai detto. Manca un numero di partite molto articolato, no? Non è che ne mancano 5, manca un numero di partite che fanno sì che l'aritmetica non condanni la Juventus. Dal momento che conosci molto bene carattere e temperamento d'Antonio Conte, che cosa ti aspetti da qui fino alla fine, anche alla luce, purtroppo, e lo sottolineiamo, purtroppo, del focolaio che pare andarsi a delineare in casa Inter?
No, io credo che Antonio Conte e la sua squadra non si faranno scappare questo scudetto. È una squadra che comunque, per come è stato l'andamento del campionato, non era partita benissimo. C'è stata anche l'eliminazione in Champions, però poi ha dato un segnale forte al campionato, e quindi questo credo che per la Juve sia impossibile recuperare lo svantaggio che ha con l'Inter. Antonio Conte lo sa, Antonio Conte è un grande allenatore che sa il fatto suo, perché sta vincendo un altro campionato, quindi la vedo dura per la Juve, però è chiaro che la Juve deve salvare questa stagione, nel senso che da qui alla fine deve almeno arrivare seconda, io dico questo, penso questo.
Assolutamente. Invece del disastro, perché possiamo chiamarlo disastro a questo punto, delle squadre italiane in Champions League, per la prima volta dal 2016 non c'è neanche un'italiana che giocherà appunto i quarti, è sicuramente una dimostrazione di poco effetto che si ha in Europa da parte delle squadre italiane.
Purtroppo questa è la cruda realtà. Io credo che comunque in Europa c'è un tasso tecnico e fisico molto più elevato del nostro campionato. Non voglio dire che il nostro campionato, secondo me, a volte è anche un po' bugiardo, perché vedi un giocatore giocare una partita in Serie A e poi lo vedi in Europa, è completamente diverso. Quindi c'è bisogno di rilanciarci sicuramente, di scegliere anche giocatori europei di un certo calibro. Mi dispiace che in questo ultimo periodo se la siano un po' presa tutti con Cristiano Ronaldo, no? perché comunque ha sbagliato, lo possiamo dire, due partite, però è l'intera squadra che secondo me ha fallito in Europa, non solo Cristiano Ronaldo secondo me è sempre stato un valore aggiunto, e credo che un po' tutti lo dovremmo ringraziare per aver scelto in primis la Juve e poi aver dato una piccola importanza al nostro campionato.
Assolutamente.
Angelo, ti leggiamo un sacco di messaggi che sono rivolti a te, per esempio la rima di Damiano da Civitavecchia: io il pallone d'oro oltre al divin Codino l'avrei dato anche al soldatino. E poi c'è una domanda.
Sono d'accordo.
ecco, infatti te lo meritavi, Angelo, diciamo le cose come stanno. No, poi c'è un messaggio interessante che ti fa un po' spaziare sull'aneddotica, da parte di Francesco da Pinerolo: buon pomeriggio a tutti, un grande saluto a Di Livio, me lo ricordo sempre con le sue mitiche sgroppate sulla fascia. Domanda: che ricordi hai dei vari trionfi ottenuti con la Juve, a parte la Champions? Qual è il trofeo più bello che senti più tuo? Qual è invece l'eventuale rammarico? Ti fa un po' spaziare sul sentimentale, sì. Francesco, Angelo?
Beh, i ricordi più belli sono tutti i successi, perché vincere è sempre bello. Lavoravamo duramente tutto l'anno per cercare di raccogliere qualche successo importante. Poi è chiaro che la Champions qui a Roma è particolare, e quindi mi posso prendere questa. Il rammarico è che quella squadra purtroppo ha anche perso molto. Il rammarico è quello forse di non aver vinto un'altra Champions in più,
certo.
quello secondo me poteva darci grande soddisfazione, però sai, sono percorsi importanti, a volte anche difficili. Nel mio ciclo abbiamo perso due finali, però due settimane prima avevamo vinto lo scudetto, quindi sì. Sai, non sono facili da portare avanti le competizioni. Noi ci siamo riusciti, però ecco, una coppa in più me la sarei presa molto volentieri.
Per forza.
quella che sicuramente anche a me dà maggior rammarico è quella contro il Borussia, sicuramente, anche perché ero a guardarla in Piazza Castello quella partita, da ragazzina qual ero all'epoca.
Sì, forse col Borussia, ma io anche con Reati, devo dire la verità, c'era quel mezzo mero di fuorigioco che in tanti non hanno voluto vedere, però vabbè.
Ci fosse stato il VAR, guarda.
Ah, boh, lo sa, con la Juve.
Io ti devo dire, io non sono un pro VAR, ti devo dire la verità, perché secondo me, boh, non lo so, ogni settimana ne vediamo delle belle.
Appunto, soprattutto quando c'è la Juve.
Ha tolto un po' il fascino che c'era anche nel non sapere effettivamente giusto, fino al dopo partita se era giusto o no la segnalazione.
Il VAR giusto, senti che ti dico, con il VAR giusto secondo me la Juve avrebbe passato il turno con il Porto, perché non è stato dato un rigore a Ronaldo all'ultimo minuto nella prima partita, incredibile. Quindi,
sì, d'accordissimo con te, Angelo. Guarda, volevo leggerti questo messaggino, ma infatti stendiamolo, perché sennò veramente purtroppo siamo ancora qui con i lacrimoni. No, c'è Loris che ti chiede una domanda su un tuo giovane collega, anzi te ne fa due. Riguardo a Kulusevski, dove lo vedresti meglio posizionato in campo, e se invece ti riconosci un po' in un giocatore della Juventus attuale?
Allora, Kulusevski secondo me è un giocatore che è molto giovane, ma quando crescerà secondo me può ricoprire determinati ruoli. Adesso lo vediamo a destra con il piede invertito, così si dice, però io in prospettiva lo vedo come un centrocampista, un intermedio, un centrocampista di spinta. Io ci lavorerei su questo, a me piace come caratteristiche, come voglia anche di sacrificarsi. È un giocatore straordinario che secondo me farà le fortune della Juve. Per quanto riguarda la seconda, Quadrato è forte, Quadrato è molto forte. Io non lo so chi era più forte da me e lui però è un giocatore pazzesco. Io mi rivedo un po' in lui, nella corsa, nel suo modo di muoversi. Anche lui è stato un esterno alto, adesso fa il terzino come me, quindi un po' mi ci rivedo in Quadrato.
Sì.
Un'altra domanda che ti fanno è: quale consiglio potresti dare alla Juventus per il centrocampo del prossimo anno?
Difficile questa,
questa è difficile, però ti dico, secondo me in quella zona di campo la Juve ha bisogno di esperienza, di un grande centrocampista, un grandissimo centrocampista. Ce ne sono tanti, adesso fare dei nomi secondo me non è neanche giusto, ma io lì andrei proprio a ritoccare, perché io stravedo per Bentancur, lo dico, premetto questo, che a me Bentancur piace molto, però mettergli vicino un centrocampista, non so, alla Kanté, adesso faccio un nome, Kanté forse perché è il mio preferito, a me piacerebbe vedere un centrocampista d'esperienza lì.
Sì, staremmo a vedere. Guarda, ti faccio l'ultima per quanto riguarda più in generale anche un altro giocatore, perché noi l'abbiamo messo nel nostro giochino, negli app non l'abbiamo ancora citato, Federico Bernardeschi. Credi che possa avere chance di permanenza concreta alla Juventus?
Purtroppo no. Ho questa sensazione. Purtroppo no, secondo me ha sprecato tutti i jolly, ragazzi. Ci aspettavamo molto da lui. Alla Juve devi dare dei segnali forti, se no dopo hai il rischio che ti mandano via. Lui ormai è diversi anni che alla Juve, alti e bassi, ma no, non lo vedo più da Juve, secondo me. Mi dispiace essere così cattivo, però
ci sta.
Però secondo me cosa?
Ci sta.
E vedremo, tra le altre cose, dovremmo vedere. Senti Angelo, ti saluto con questo messaggio da parte di Fred, che ti saluta e addirittura propone di aprire una scuola calcio per far nascere nuovi soldatini che non esistono più nel calcio. Quindi amore immenso da parte di Fred e da tantissimi ascoltatori che non ti hanno dimenticato. Grazie ad Angelo Di Livio.
Grazie a voi
mille,
ragazzi.
Buona giornata.
Grazie, arrivederci, ciao.
Ciao, grazie.
E ringraziamo Giulio Angelo che ci ha buttato un po' lì sul piattino, qualche temino non da poco, perché sul centrocampo oggettivamente, insomma, adesso
pensa
siamo a marzo.
Pensa che io Bentancur lo lancerei dalla finestra il prossimo
anno.
Lo so
che hai molta simpatia per Bentancur, ma c'è
un altro
giocatore.
No, non è simpatia, però obiettivamente mi aspettavo molto, 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 molto di più da lui quest'anno, quindi mi ha personalmente un pochettino deluso. Se devo fare delle scelte e se devo pensare a ricreare un centrocampo più concreto e più intenso per la prossima stagione, con lui non rientra assolutamente tra i miei prescelti. Preferisco rimanga Rabiot, per dirti.
Rabiot invece Ramsey, perché è l'altro dilemma, l'altro dilemma riguarda anche Ramsey, qualche pedina esce.
Purtroppo mi sa che sarà uno dei primi in uscita. Sperando che qualcuno più che altro sia disposto a pagare il suo lauto compenso e pagare anche qualcosa a questo punto alla Juventus, anche se molto probabilmente ci sarà la solita formula del prestito, in modo da quantomeno poterti togliere lo stipendio dalle spalle.
Sul piattino, secondo me, dobbiamo mettere anche tanti altri temi. Abbiamo affrontato il tema centrocampo. Adesso, Giulia, non è per guardare in casa d'altro, utilizziamo ovviamente le parole con la giusta ponderazione. In casa Inter pare delinearsi una situazione molto complicata. Oltre ad Ambrosio,
non è detto,
anche Handanovic.
Non è ancora detto.
Fonti tutto mercato detto. Web lasciano intendere che la situazione non è semplicissima, però non c'è Handanovic in porta. C'è Radu.
Questa è una gran fortuna, perché ragazzi, Radu non gioca da un anno, quindi non è da. Bisognerebbe approfittarne un attimino. Spero che il Sassuolo, nonostante le fatiche post Torino, nel weekend abbia la possibilità e la voglia di metterlo a dura prova,
di tirare in porta più che altro. Sassuolo tira spesso in porta, e diciamo anche che in caso di focolaio l'Inter potrebbe
pallonate, perché se c'è riuscito ieri il Toro direi
ed è un miracolo, è un vero miracolo. Ma quello che volevo dire è che in caso di focolaio l'Inter potrebbe richiedere il rinvio della partita, no? Sappiamo che ci sono questi due slot ormai disponibili, non lo so, staremo a vedere. Comunque questo era un tema da affrontare. Altro tema: non se ne parla, ma si sa che c'è una trattativa, si sa che prima o poi bisognerà arrivare a definizione, i rinnovi di Chiellini e di Buffon, perché sono lì sul piatto, sappiamo che si ragiona anno per anno, e un anno fa di questo periodo in piena pandemia era arrivata l'ufficialità di quello che sarebbe stato il proseguimento del loro rapporto, però anche questo è un tema. Quindi diteci che cosa ne pensate a riguardo al 340 54 25 324.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Up and down.
Up and down.
E ci siamo, giovedì 18 marzo alle 12.34, Up and Down con Luca Cavallera e Giulia Borletto nell'uggiosa Genova, no? Perché piove, diluvia,
ma addirittura ha nevicato prima, una roba pazzesca.
Ma che succede a Genova?
Era neve mista pioggia. Boh.
Speriamo che a Marassi non succeda nulla, perché sappiamo
e avevo tutta la roba stesa, ovviamente.
Ottimo, quindi dopo la radio avrai da che fare, ovviamente. Senti, arrivano tantissimi messaggi.
Sì.
Manuel, andiamo ad
ascoltare.
Facciamo
un po' di ordine anche, perché ce ne sono
poi
tanti
dietro.
Poi leggiamo
anche.
Andiamo.
Ciao Luca, ciao Giulia, sono Rossella.
Ma ciao!
Ciao Rossella!
Io volevo chiedere, secondo voi Ronaldo e Dybala sono tutte e due in partenza, o la società sceglierà di sacrificarne solo uno dei due?
Secondo voi
chi è l'anello debole in questo momento tra i due?
Secondo te, Giulia? Ma diciamo che sono due situazioni da sbrigare in fretta, da rinnovare se si vuole appunto proseguire il rapporto, perché la Juve non è
dura,
che prenda di scadenza.
È dura.
In questo momento forse Dybala, da un punto di vista delle garanzie fisiche, è quello che non dà le risposte adeguate.
Però in prospettiva, ragazzi, cioè, mi viene male a pensare che Dybala possa non essere più ritenuto uno valevole di rinnovo, quindi...
Bisognerà vedere.
Ah, è difficilissima. Questa domanda faccela tra un po', Rossella. Non
vabbè,
adesso.
Però tutti e due no.
No,
altrimenti
quasi sicuramente
una
ne partirà solo uno dei due.
E vedremo. Grazie a Manuel, andiamo ad ascoltare altri vocali. Prego.
Buondì Luca e Giulia, sono Cinzia. Anche
ma ciao
qui.
Cinzia.
In arrivo un campionato di quelli bruttissimi proprio. Da nord a sud siamo accomunati da un'unica fede. La nostra fede però è quella della Juventus. E nessuna paura del Benevento.
Potrebbe
dai,
raccontare le storie per bambini.
Penso che sponda Cartoons manca qualcuno. Si sa mai che da lassù. Scherzo, naturalmente. Ciao, fino alla fine, forza Juve. Ciao.
Vedremo, perché effettivamente un colpo di scena il Covid può togliere e sportivamente anche dare eventualmente. Logico che è un conto avere in porta Handanovic, un conto Radu,
anche Bentancur, ormai saranno 10 giorni che
sì, più di una settimana
sicuramente. Covid. In teoria potrebbe, dovrebbe ormai negativizzarsi, era asintomatico, quindi...
Speriamo, speriamo, perché veramente non ne possiamo più, se no qua non usciamo, non usciamo veramente. Ma allora andiamo ad ascoltare un altro vocale, va?
Dico da Prato, sì, ciao a tutti e due. Una cosa,
ma ciao.
Perché quando uno motiva le condizioni che possono avere portato a una sconfitta, a un pareggio, bisogna dire un alibi? Che alibi? Sono motivazioni.
Ah, ce l'ha con te qui, eh.
Cioè, questa...
Io ho parlato dell'assenza di Dybala.
Questo tipo di affermazioni mi lascia perplesso.
Qua devi rispondere tu. Qua devi rispondere tu, perché mi sa che ce l'ha con te, per quanto riguarda...
No, ma io ho parlato dell'assenza di Dybala. L'assenza di Dybala a fine stagione, non dovesse capitare quello che tutti speriamo invece capiti, potrà essere un alibi. Non penso di aver parlato di sconfitta, vittoria di una determinata partita. È italiano, no? Credo.
No, però appunto, secondo me, avendo citato Juventus-Fiorentina, situazione borderline...
Ma non
come
era
una,
non c'entra, non ho parlato di alibi, parlando di Juventus-Fiorentina.
No, ovviamente bisognerà mantenere alta l'attenzione. Poi hai citato anche Allegri. Allegri che, tra le altre cose, parlerà, romperà il silenzio finalmente, sai dove? A Sky non da noi, purtroppo. Vedremo che cosa dirà. E fuori
ci
da
lavoreremo,
tanto tempo,
arriveremo anche a lui, non ti preoccupare.
Se lo chiami dice non rilascio dichiarazioni. Vabbè, Massimiliano Allegri, se sei d'ascolto.
Molto gentile,
però dice che non rilascio
perché
dichiarazioni.
Perché non ti conosce.
Perché non mi conosce, mannaggia. Portiere da una parte e palla dall'altra. Senti un po', Salvatore da Parigi, quanto ci volete scommettere che la partita dell'Inter contro il Sassuolo, non so se riferisce al rinvio eventualmente, quanto ci volete scommettere? Sì, eventualmente si riferisce al rinvio. Boh.
Non potremmo farci nulla nel caso. Quando ci si mette di mezzo, in questo caso purtroppo il Covid, ragazzi, non ci si può lamentare, perché non penso che sia piacevole in questo momento vivere una situazione. Un conto è un infortunio, un conto è il Covid, quindi non glielo auguro, anche perché comunque per arrivare al rinvio della partita devono essercene non due o tre di assenti, devono essere, se non sbaglio, più di sei.
Sì, devono essere una bella fiumana, poi
deve
primavera
essere un bel
inclusi,
numero, cioè
sì,
quando
sì,
il Genoa aveva richiesto il rinvio della partita era perché erano in 10 fuori, quindi era un po' diverso. Ora, se dovessero uscirne ancora uno o due...
Sono usciti proprio adesso, è incredibile.
Ecco.
Proprio adesso sono usciti De Vrij e Vecino positivi al Covid. ATS Milano vieta la disputa della partita contro il Sassuolo. Quindi ogni risposta l'avete avuta in tempo reale. E beh, è un focolaio. Focolaio in casa
però
Inter.
Però vedi, qui non è l'Inter, scusami, che richiede il rinvio, quell'unica partita che hai la possibilità di rinviare. C'è di nuovo di mezzo l'ASL.
Eh sì, è un problema perché veramente qua bisognerà trovare una quadra su questo
è
benedetto
protocollo.
È una cosa assurda, sennò...
cioè i giocatori indisponibili sono 4. Quante volte tra squalifica, infortuni o magari qualcos'altro puoi non avere 3 o 4 giocatori?
Esatto, è proprio così. Diamola appunto questa notizia a causa di questo focolaio consistente in casa Inter. D'Ambrosio, per andare per ordine, D'Ambrosio,
poi scusami, l'Inter giocherà a Milano, non dovrà andare a Sassuolo, credo, no?
Dobbiamo controllare quella che è la calendaristica.
Ha giocato l'ultima partita a Torino.
Esatto,
in teoria
è la situazione
dovrebbe giocare
complica.
In casa, adesso controllo. Inter-Sassuolo, quindi l'Inter non deve spostarsi da nessuna parte. Si parlava di rinvio per le tra virgolette deciso dalla ASL in occasione di uno spostamento di regione, in teoria.
Guarda, quando parli di ASL penso che un tifoso della Juventus abbia i peli, no, che si drizzano così, che si drizzano così per quello che è successo. E io mi auguro veramente che questa storia giunga il più possibile al termine, che si rispetti.
Mi sembra senza senso, se no... proprio senza senso in questo momento.
Without sense, quindi scatenatevi, ragazzi, abbiamo bisogno di voi al 340 54 25 324. Ma vogliamo sapere la vostra su Chiellini e su Buffon. L'abbiamo detto lì in chiusura, e io credo, Giulia, che sono due giocatori talmente intelligenti da sapere loro stessi che cosa fare del loro futuro. Se Buffon è più proiettato eventualmente verso l'addio, Chiellini, insomma, vuole ancora giocare l'europeo e molto dipenderà forse da come disputerà questo europeo. Però è una situazione anche quella da risolvere.
Io credo che sia al contrario, nel senso è molto più probabile che sia Buffon a continuare ancora un anno che Chiellini, l'ha detto anche lui stesso.
E però anche ha detto non so quando posso smettere, ho la deadline al 2023, potrei smettere tra 3 mesi, insomma è così.
Ha lasciato intendere che comunque ci sta pensando, cosa che magari l'anno scorso non era propriamente nelle sue, diciamo, nelle sue idee. Quindi Buffon, al di là di tutto, non credo che, visto il suo ruolo, abbia problemi a dire gioco ancora un anno, anche perché comunque quest'anno non ha assolutamente fatto percepire minimamente l'età anagrafica, anzi, per cui anzi vorrebbe dire che comunque devi allora rimetterti a cercare un secondo portiere, perché dubito che Pinsoglio, per quanto poco abbia giocato in questi anni, abbia la tenuta anche, o magari ce l'ha, non lo sappiamo, però comunque indicativamente non è che non lo vedo così pronto appunto a
fare il giocare, secondo, tutti gli effetti,
a fare il secondo,
sì.
E a magari dover essere appunto preso in considerazione non per fare una partita l'ultima di campionato se non conta più nulla, ma giocare seriamente, quindi vorrebbe dire rimetterti a cercare un altro portiere. Quindi io su Buffon non ho assolutamente minimamente il dubbio, lo rinnoverei.
Io su Buffon invece qualche timore ce l'ho, perché lui soffre, vabbè, di questa lombalgia, ma non è circoscritto soltanto all'infortunio. Facendo tutti gli scongiuri del caso, se Szczęsny avesse un infortunio sul lungo termine, io non so se Buffon è un portiere che mi può fare 7-8 partite consecutive. Questo è il dubbio legato a questo
secondo
giocatore.
Secondo me sì.
Vabbè,
me
sentiamo sì. Che ne pensano i nostri ascoltatori nel merito.
Andiamo un po' indietro, perché
vai.
Ci sono ancora un sacco di messaggi da leggere. Ci scrive Severino da Catanzaro. Sì, però non esagerate su CR7. Anche gli avversari del Portogallo sono ospiti della Juve. Ma sì, ma lui ha chiesto di far giocare
ha affittato la Continassa, ha fatto il CT, il dirigente della nazionale, fa tutto lui. Vabbè.
Sì, la prima partita verrà giocata
con l'Azerbaigian, con l'Azerbaigian di Gianni di Biasi.
Poi si giocherà in Lussemburgo, comunque contro Lussemburgo. E poi un'altra partita in Serbia, se non sbaglio. Quindi comunque
no, ma ti leggo abbastanza... questo. Scusami se ti interrompo, te lo leggo. Questa è la serie ASL, dice Salvatore da Roma. E poi sono degni. Inter Sassuolo rinviata, al Napoli ha dato inizio alla farsa. E ora via la solita barzelletta. Era quello che ci aspettavamo, però. Cioè, siamo sempre lì, Giulia. Siamo sempre lì. A causa di questa interpretazione personalistica da parte del Napoli, la Serie A è diventata questa. Ed è un campionato oggettivamente adesso poi complicato da studiare anche a livello
sportivo. E noi
siamo
ancora in balia di quella partita. Non ha ancora giocata. E chi lo sa, speriamo che a questo punto si possa davvero giocare il 7 gennaio. Dovessero comunque... Cioè,
non so se un lapsus, 7 gennaio. Potrebbe anche essere.
7 gennaio,
potrebbe
7
anche
aprile,
essere,
vabbè.
Però, visto che la prolungano sempre.
Però ora, pensando comunque appunto all'assenza di Champions, eccetera, se proprio poi devi farla recuperare, il modo ce l'è. Cioè, però comunque è assurdo che ora davvero per colpa del Napoli...
Follia, non possiamo andare avanti così. Facciamo un appello, presidenti, dirigenti, riunitevi, salviamo questo campionato, perché non è più un campionato regolare, abbiamo anche avuto la riprova ieri in Torino-Sassuolo. Non è un campionato regolare, purtroppo.
No,
gli
anche perché
si
l'Inter ha tutte le possibilità di giocare questa partita anche
appunto,
senza quei quattro.
Appunto, non
e
lo so.
È proprio sbagliato, perché allora dovrebbe richiedere il rinvio davvero anche la Juventus, perché aveva solo Bentancur.
No, non ce la facciamo veramente più. Speriamo che si arrivi al più presto veramente a una definizione. Incontratevi, cambiate questo protocollo, perché così non si può andare avanti. Ma non solo quando vi toccano gli interessi personali, come ha fatto Fienga, come ha fatto la Roma. Qua ci vuole un dirigente super partes che vada con gli altri e dica: ragazzi, qua bisogna cambiare le regole, perché non si può andare avanti così. Non si può andare avanti, diventa incommentabile il campionato. Vabbè, leggiamo
Dario,
altro.
Dario da Palermo dice: ciao ragazzi, se resta CR7, per me in attacco abbiamo bisogno solo del recupero di Dybala. Sento parlare di Milik, secondo me se viene è perché con la clausola 12 milioni costa poco e andrebbe via Alvaro. Ma Alvaro Morata rimarrebbe con la forma.
Io lo preferisco prestito, tutta quindi... la vita Morata a Milik, ti dico
ma
la verità.
Tutta la vita, ma
tutta la vita.
Milik non ho mai avuto questo amore.
Ma no, cioè, statico,
non ho mai avuto
prevedibile.
Questo amore calcistico.
No, a me non
mi ha mai
piace
entusiasmato, Milik. Non mi ha mai convinto, quindi alla, appunto mettendolo anche soprattutto in, sulla bilancia con Alvaro Morata dall'altra parte. Poi un pacchetto CR7 Paolo Chiesa Culo Morata o Milik sarebbe perfetto. Sì, praticamente quindi rimarrebbe l'attacco attuale, sperando che tutti possano star bene. Ma
e vedendo anche dove gioca Kulusevski, dove gioca anche Kulusevski, perché potrebbe giocare più arretrato nelle prossime partite. Pirlo stesso l'ha detto.
Come ci ha detto Di Livio, Kulusevski starebbe proprio bene messo.
E chi è che starebbe meglio un pochino più avanti, ma Pirlo ancora non lo sa? Federico Chiesa, ragazzi.
Non lo sa lui, direi che...
No, ma è così.
Se lui non ci crede, vuol dire che ci sono le basi per...
Vedrai che ci arriveremo, perché così Ronaldo lo sgravi da un sacco di compiti. Tridente, Chiesa, Ronaldo, Morata, secondo me tutta la vita. Quella è la formula giusta anche per andare avanti in Champions. Poi c'è altro?
Ivan da Bologna, se come sembra dalle interviste rilasciate dalla società ci sarà un profondo ringiovanimento della rosa, un altro anno in squadra di Buffon e Chiellini potrebbe essere importante per la costruzione della squadra, altrimenti è arrivato il momento di un monumentale grazie e un posto in società, cosa che comunque accadrà perché è già stato scritto il loro futuro, però appunto.
Sì, poi tra le altre cose dobbiamo anche dire che poi loro possono giocarsi il doppio slot Juventus nazionale. Ovviamente non è che li stiamo pensionando, però è logico che delle valutazioni vanno fatte per Chiellini anche nell'ottica di questa coppia centrale De Ligt, Demiral. Si vuole puntare concretamente su questa coppia, sì o no? Perché se c'è Chiellini è anche complicato poi andare a circoscriverlo solo a un ruolo da chioccia, secondo me. Poi staremo a vedere, ragazzi, diteci la vostra.
Severino da Catanzaro, down tutti gli infortuni della Juve di quest'anno, ma in primis Dybala, Ramsey, Alessandro e Rabiot. Ramsey ne vogliamo parlare, infortunato per Juve, Cagliari e Benevento, però convocato dal Galles.
Questo è anche vero.
A mio modesto avviso lui dovrebbe subito partire a giugno, perché è stato un grande bluff.
Anche secondo me non ha trovato la continuità giusta ed è un rimpianto più per Sarri, secondo me.
Sì, ma non
più
è detto, è stato Pirlo. Convocato, ma lui non andrà, se non ho letto, non ho capito male comunque. Lui
vedremo.
Potrebbe non andare.
Vedremo, però logico è che circoscrivendo Ramsey alla Juventus ci si aspettava decisamente di più. È un equivoco tattico soprattutto, perché ancora oggi noi non sappiamo qual è il ruolo di Ramsey. È un dato fattuale, quindi... Mi sembra che sia, ecco, tra nei centrocampisti quello che ha deluso un po' di più per le grandi aspettative con cui era arrivato,
Ramsey?
Ti ricordi, c'era stata questa aura d'ottimismo.
Non stava neanche bene, cioè noi abbiamo valutato il Ramsey in ottima forma del momento in Premier, purtroppo appunto quando è arrivato qua non è mai stato in forma al 100%, quindi non ho mai capito più che altro questa operazione di mercato. Nel
perché
senso,
era un parametro zero vantaggioso, c'erano tutti i top club e tutti l'hanno fatta.
Cui dai un sacco di soldi di stipendio ed è un parametro zero che, ti ripeto, ti è arrivato rotto. Perché non è che è arrivato con una distorsione alla caviglia, arrivava da un infortunio bello grave.
Sì, al ginocchio.
Mm-hmm. Non l'ho mai capita a pieno questa operazione.
Io sai che cosa non capisco anche a pieno? Il fatto che Paratici sia in scadenza. Colui che dovrebbe pianificare il futuro della Juventus ha ancora il contratto in stand-by e nessun dirigente ha preso prontamente la parola per dire Paratici, parlo della proprietà, né Andrea Agnelli né John Elkann quando ha parlato la scorsa settimana porta a porta. Nessuno
si gliel'avranno chiesto.
Però comunque anche questo è un bel fardello, perché Paratici deve pianificare il futuro e non si sa se
che ha parlato
sarà il futuro
porta
lui.
Porta, non ha parlato a...
Però ha parlato di cambiamento, ha parlato di cambiamento, quindi...
Sì, ma è una generica, a Bruno Vespa non interessa, credo, se rinnovano il contratto a Paratici, per dirti.
No, però,
no? Non era una domanda per... Non era una domanda pertinente pensando al tipo di trasmissione a cui è andato. Fosse andato ospite alla Domenica Sportiva... Invento un'altra cosa, allora caspita, sì che ci sta come domanda. No,
Agnelli
non
però
è, non
nell'assemblea degli azionisti non l'ha detto. Agnelli
cosa?
In occasione dell'assemblea degli azionisti, Andrea Agnelli ad ottobre non l'ha esplicitato. Tu come la vedi
quello
questa situazione? Un po' strana, questa situazione qua legata a Paratici, al fatto che lui rappresenti il presente ma non il futuro. È complicato anche da decifrare, secondo me, Giulia, questo futuro qua di Paratici, anche
non
in ottica mercato.
Non credo che sia messo in, anche perché non ci sarà, non è ancora arrivata, diciamo, l'ufficialità tramite gli organi gli organi di competenza, però comunque ho sentito spesso parlare comunque del suo rinnovo come di una cosa praticamente scontata, quasi elementare. Quindi se non, cioè, a questo punto ormai, contando che non è che manca più di tanto al termine della stagione, o hai già in testa qualcuno a cui affidare il tutto, ma sarebbe l'ennesimo sbaglio molto probabilmente, perché contando già le problematiche varie che ci sono state in chiave allenatore, ora dover ripartire da zero la vedo veramente complicata, perché non si parla, cioè, è ancora
si parla di colui che deve fare il mercato,
sì, di dirigente sportivo, parlando del personaggio che
deve scegliere
la
tutto.
Squadra proprio, non te l'allena. Quindi partire da zero ora la vedo complicata. Non è mai una situazione così semplice. O le parti si dividono per problemi che noi non conosciamo, che sono problemi più seri, oppure credo che sia praticamente scontata come situazione di rinnovo.
E staremo a vedere, ragazzi, scatenatevi anche per quanto riguarda Paratici al 340 54 25 324. Ascoltiamo tante cose che ci sono arrivate, Giulia. Prego, Manuel.
Buongiorno Giulia, buongiorno Luca,
buongiorno
Bari. Per quanto riguarda il sondaggio Chiellini Buffon, a Chiellini tanto grazie, tanta riconoscenza, però purtroppo negli ultimi anni la salute, la condizione fisica non lo accompagna. Temo un anno alla Barzagli, come l'ultimo anno di Barzagli. Io non rinnoverei Buffon, bene o male secondo portiere, gli farei un altro anno, ma ripeto, tanta gratitudine per Giorgione Chiellini.
La linea Borletto viene sposata dal nostro amico da Bari. Ascoltiamo un altro vocale, Manu.
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimiliano da Roma.
Ciao!
Allora,
ciao.
Beh, io sono d'accordo con Giulia, perché è una partita da non sottovalutare. E sono le classiche partite che, diciamo, devi tenere, tra virgolette, le antenne dritte. Perché può sempre succedere, di tutto. Ecco, come stava facendo riferimento quella partita con la Fiorentina. Però là mi viene da dire che, al di fuori dell'espulsione di Cuadrado, giusta per carità, però ci sono stati altri episodi veramente incredibili che l'arbitro non ha visto, perché il rigore su Ronaldo, l'altro rigore su Bernardeschi, l'espulsione di Borja Valero. Oddio, diciamo, quella partita è stata abbastanza condizionata.
Di alibi e di qualsiasi cosa ad essa legata, perché io sono stato ammonito, passo lo scettro a Giulia Borletto, che mi ha accusato di cercare alibi su quella partita.
No, io non, nel senso, leviamo gli alibi, no, non alibi, tu hai parlato dell'arbitro.
Sì, veramente, dai, non,
però
l'ha condizionata molto quella partita.
Può aver sbagliato quanto vuole, ma la partita poi comunque è stata, sei tu che non sei riuscito a fare neanche un gol, eh?
Questo è vero, questo è anche vero. Daniele De Rossi è entrato nello staff di Mancini
in quell'occasione, uno dei peggiori, quindi c'è, neanche lui si salvò. Quindi proprio per quello che dico,
il tuo pupillo Chiesa, neanche lui si salvò,
ragazzi,
in quell'occasione.
Sono obiettiva.
Chiesa, no, è vero, su Chiesa io sono obiettivo e dico che mi sono sbagliato, per cui dico anche che Kulusevski sarà un flop, così almeno succede il contrario, spesso capita. Manu, sentiamo altri vocali.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo della Big Family.
Ah, non Danilo.
Allora, il mio app va al finale di stagione della Juventus, che spero possa essere un finale in crescendo, cercare di vincere più partite possibile, poi tireremo le somme alla fine, sperando anche di vincere la Coppa Italia. Il mio down va un po' alla Borletto, un po' a tutti quei tifosi un po' pessimisti.
Aia.
Sento anche un po' di paura per la partita con il Benevento. Io credo che col Benevento si debba vincere, perché se non battiamo il Benevento, a quel punto possiamo anche tornarcene a casa. E almeno un po' di fiducia a questa squadra io vorrei darla. Buona giornata.
Chi ha paura
forse
del Benevento?
Non hanno capito, forse.
No, cioè, vabbè, effettivamente temevano quella prima della sosta. Vabbè. Magari loro non la temono, dai, non la temono. Si ritira,
ma
si ritira.
Ma io non la temo la partita. Ma forse è questo che non abbiamo capito. Non temo il Benevento, ma per carità del Signore.
D'Allegria alla memoria, dice la partita prima della sosta.
Andava a quanto accaduto in, ripeto, nell'ultima partita prima della sosta, che era finita come era finita. Quindi io mi auguro che non ricapiti la stessa cosa, che non vuol dire temere il Benevento.
Non teme il Benevento, nessuno lo teme, lo temo solo io, perché secondo me, ragazzi, il Benevento stravincerà l'Allianz Stadium. Luca Cavallero lo teme.
Ma perché tu porti Zemba?
Infatti, io ho detto, cosa ho detto? Ho detto che il Benevento vince l'Allianz Stadium. L'ho detto, tutto. Vince. No, porto tanta sfortuna.
Vai.
No, dopo lo cogniamo. Sentiamo un altro bel vocale, Manu.
Ciao Giulia e Luca e Donato. Ciao, dalla Big Donato. Family. Sono totalmente, e non potrei esserlo, cioè non potrei non esserlo, d'accordo con Angelo, il grande Angelo Di Livio.
Ah, lo sapevo che spopolava.
Noi manca qualità a centrocampo, però noi non so perché manca anche il movimento delle punte. Manca a centrocampo l'uomo che dà la palla agli attaccanti, ma a parte Ronaldo, però cioè, poi non si libera nessuno, non c'è nessuno che fa il movimento per liberarsi dopo aver conquistato la palla.
E vabbè, c'è anche un problema legato all'attacco, lo sapete, io che cosa farei? Metterei Chiesa davanti con Ronaldo e con Morata, vedremo se Pirlo ci arriverà. Altro bel vocale.
La domanda, che è un'affermazione, comunque un ragionamento che fa Vinicio da Luca, dice: per quanto riguarda Paratici, a me risulta gli sia stato affiancato Cherubini, sì, dall'anno scorso, quindi non sarebbe un partire da zero. Ma insomma, cioè, io non so quanto mi potrei fidare.
Con tutto il rispetto per Cherubini...
In quel senso, sì, lavorano insieme, però va bene così, infatti, che lavorino.
Cioè, insieme. Paratici, prima di arrivare lì, è stato 10 anni con Marotta.
Per rispondere, per comunque appunto sottolineare una cosa che ci è stata chiesta. Vai.
Sentiamo qualche altro vocale, proprio al photo finish. Prego, Manuel.
Ciao Giulia, ciao Luca, e Federico che vi saluta. Fatemi una cortesia, salutatemi il grande Angelo, perché io quella Juve l'amavo tutta. Ma lui più degli altri, perché sudava per quella maglia lì, correva per quella maglia lì, gioiva quando ha vinto la Champions, che saltava come un canguro ammattito. Quindi oggi che lo sento parlare mi vengono i brividi. Grazie Angelo!
E beh, ovviamente parlava di Bernardeschi, Angelo Federico Bernardeschi.
Tra l'altro, scusami, i divieti dell'ASL, cioè, sì, oltre alla sospensione immediata dell'Inter delle attività per 4 giorni, quindi fino a domenica, il divieto di disputa di Inter, certo, Sassuolo, e il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori.
Due staremo a vedere, nazionali. Stessa situazione di Juventus-Napoli. Giulia, ti saluto, ti ritroveremo a colpo di tacco. Ringrazio Manuel Moroni e passo la palla a Chiara Papanicolaou e Antonio Paolino per Cose di Calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.